Quindi i dati sono sempre più vulnerabili perché i sistemi sono sempre più aperti, i sistemi. Internet ha creato non pochi problemi dal punto di vista della sicurezza, okay? Il fatto che da ovunque nel mondo io potessi raggiungere qualsiasi informazione fa sì che anche chiunque con intenzioni cattive può andare a far danno ovunque. Allora, in un DBMS noi gestiamo gli accessi a alle risorse attraverso tre caratteristiche: chi, cosa e come, cioè chi può accedere a che cosa e per fare che cosa. Perché? Allora, chi, quale utente, a che cosa? A una tabella, a un intero database, a una vista, qualsiasi entità all'interno del DBMS. Per fare che cosa? Perché io posso permettere a qualcuno di leggere un dato ma non di modificarlo. A qualcuno posso permettere di modificare il dato ma non la struttura dei dati. Esistono dei ruoli, delle persone che sono il DBA, Database Administrator, la cui funzione è quella di mantenere il database, fare le modifiche alla struttura del database. A queste persone permetterò di modificarne la struttura, va bene? Ma magari non voglio fargli leggere che dati ci sono. Okay? Ci sono dei dati riservati, puoi modificarlo ma non puoi sapere che cosa c'è scritto dentro. Okay? Quindi devo poter modulare la giusta granularità degli accessi ai vari oggetti del sistema. Il verbo fondamentale è quindi grant. Grant che significa concedere, garantire, dare a. Vedete che c'è grant privilegi, cioè che privilegio, in questo caso partiamo dalla coda, quindi permetto che cosa, cioè che cosa può fare, o meglio consulta, on resource, quindi su che cosa, a chi, to user, bene? Di cui i privilegi possono essere, vedete, insert, update, delete, select, dove select significa poter leggere, vedete? Un utente potrebbe scrivere ma non cancellare, modificare ma non inserire. Reference significa poter creare dei vincoli di integrità. Usage vuol dire poter utilizzare una definizione. Per esempio, io posso dire che un utente può usare uno schema, può usare un database, va bene? Se un utente può usare un database potrà vedere le tabelle che ci sono dentro, potrà utilizzare le tabelle che ci sono dentro. Se non gli do il permesso di usare un database, non potrà neanche fare le interrogazioni sul database stesso. A seconda dei DBMS io posso poi avere diverse granularità a livello, per esempio, di utente. Cioè io posso definire i permessi per un utente, oppure posso definire dei permessi per un ruolo, per esempio ruolo contabile, ruolo direttore amministrativo, ruolo operatore di call center, dire che permessi ha quel ruolo e poi dire che una persona, un utente, fa parte di quel ruolo, ha quel ruolo, e quindi ereditare tutti i permessi relativi a quel ruolo. In questo modo diventa più semplice definire gli accessi, perché io definisco un numero limitato di ruoli all'interno del mio universo applicativo, 5, 10, 20. Poi magari ho 10.000 utenti ma non è che per ognuno di questi 2000 utenti definisco tutti i permessi sulla singola tabella, definisco soltanto a quale di questi n ruoli l'utente fa parte, ovvero sia quali ruoli può impersonare. Bene? Alla base di tutto c'è il confinamento o isolamento, cioè il fatto di permettere agli utenti di vedere una parte ben definita, confinata, limitata di tutto quello che è l'universo dei dati all'interno del mio DBMS. Devo creare dei confini, devo permettere agli utenti di vedere certi dati e non certi altri, confinarli. E il confinamento si inserisce in un discorso più ampio che è questo. AAA, che non è quello che il rating che viene dato alle società oppure l'associazione americana di notifica. AAA sta per Authorization, Authentication, Out. Bene? Meglio. Authentication, Authorization e Accounting. Dove accounting è inteso come non contabilità, fatturazione, ma registrazione delle attività svolte. Allora, autenticazione vuol dire essere sicuri che chi fa una cosa sia veramente quello che lui dice di essere. Quando voi entrate a fare un esame e noi professori controlliamo il documento, il libretto, stiamo facendo autenticazione. Bene, verifichiamo che voi siate effettivamente chi dite di essere. Bene? A livello informatico ci sono tantissime tecniche per fare autenticazione. La più banale, username e password, poi ci sono scanner della retina, impronte digitali, certificati elettronici su schede elettroniche, ce ne sono fino a mai, ok? Autenticazione, siete autenticamente quella persona. Poi c'è la parte di authorization, mi dato un secondo pazienza che ricoinvolgiamo il vostro collega nella lezione. Ok? Siete? No, tutti? No. Allora, autenticazione, autorizzazione. Cosa vuol dire autorizzazione? Vuol dire associare ad ogni soggetto il permesso di fare le cose corrette. Va bene, mi sono autenticato sul sito della facoltà, sono veramente Paolo Brunatti, ma io Paolo Brunatti posso andare a iscrivermi a un esame? O lui può andare a segnare i voti di uno studente? Ok? Autorizzazione. Associare alla persona giusta i permessi giusti. Quindi non basta sapere che è proprio lui, bisogna anche sapere che cosa lui può fare. Terza cosa, audit. Okay. O accounting, se dir si voglia. Registrare che cosa uno ha fatto. Perché? Perché se io registro che cosa uno ha fatto, un domani, se qualcosa viene contestato, si può, nero su bianco, dire no. Tu non ti sei iscritto all'esame, perché ti sei logato quel giorno, ti sei logato e nel frattempo non hai fatto nulla. Oppure, no professore, lei ha cancellato l'esame di quello studente dopo che l'aveva registrato. Lei aveva dato 22 e poi l'ha cancellato. Sì? Perché è scritto che lei l'aveva registrato in T2 e poi l'ha cancellato. Perché l'ha cancellato? Quindi audit, accounting, registrazione di quello che succede. Queste tre cose messe assieme creano la sicurezza all'interno di un sistema informativo. Per cui all'interno del sistema informativo io so esattamente chi è entrato, che cosa poteva fare, che cosa ha fatto. E che cosa poteva fare, meglio, so che cosa può fare, e registro che cosa ha fatto. A questo punto entriamo in un, facciamo un excursus rapido. Vedete che qui sotto io faccio riferimento a questo, ok? Allora, i documenti, gli standard devono essere definiti da qualcuno, bene? Spesso a livello di internet, o meglio di quelle che sono le tecnologie più moderne in informatica, si fa riferimento agli RFC. Gli RFC, che stanno per Request for Comment, che sono documenti in cui vengono proposti degli standard richiedendo alla comunità dei commenti relativi. Per esempio, il discorso della AAA, della sicurezza, Educational Authorization Accounting, viene definito in questo documento, questo RFC 2903. Gli RFC sono identificati da un numero e poi da un titolo. Vedete, Generic AAA Architecture. E vengono gestiti a livello di documento, di repository del documento, di pubblicazione del documento, vengono gestiti da questa IETF, Internet Engineering Task Force, che è un ente che dovrebbe essere sovranazionale, indipendente, eccetera, eccetera. Ovviamente è molto monopolizzato da quelle che sono le tecnologie, dai tecnici, quindi, e quindi anche dalla politica americana, statunitense, perché sono quelli che hanno il peso maggiore a livello mondiale su queste tecnologie. Comunque è un qualcosa che sarebbe sovranazionale, o meglio anazionale, il quale ha come compito gestire questi standard. Allora, se andiamo a vedere uno di questi documenti, dovrei averlo messo qua, no? Allora sì, eccoli qua, no? Scusatemi, arrivo, ancora un paio di tentativi e ce la facciamo. Ecco qua, vedete che questi RFC hanno un numero di riferimento e poi una descrizione di chi, che cosa, chi ha fatto il documento, che, quando è stato fatto, eccetera, in che situazione si trova, cioè se è ancora una richiesta di commenti o se è già qualcosa di più ufficiale, un abstract, un bel indice e tante parole, con anche tanti belli schemini fatti in questo modo, Questa si chiama ASCII-R, ok? È utilizzare i codici ASCII per fare diagrammi o addirittura disegni, arte. Quello che mi interessa è farvi capire che gli standard vengono definiti attraverso un processo, diciamo, democratico, in cui vengono proposti, si discutono. Chiunque, purché abbia un certo ruolo, può entrare nella discussione, proporne degli adeguamenti, eccetera. E può essere utile, anche se è complesso dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista della comprensione, perché bisogna avere un grosso background, si può sempre andare a leggere questa documentazione. E il fatto che ci siano questi documenti, in sé di difficile lettura, però garantisce il fatto che c'è un riferimento ufficiale. Quindi lo standard viene fatto secondo quello che si vede. E a volte possono essere fallaci, nel senso che magari ci sono delle zone d'ombra dove non vengono definite bene le cose, però almeno c'è un documento di riferimento. In questo modo si riescono a rendere interoperabili tra di loro i sistemi. Perché se io l'HTTP non l'avessi definito attraverso un documento di questo tipo, ognuno potrebbe farsi l'HTTP come l'HTML come vuole, e allora una pagina in un browser la vedo, in un'altra no. Quindi questo tipo di documentazione è alla base degli standard per l'interoperabilità tra i diversi sistemi. Bene? Quindi non dovete imparare a memoria questo standard, ma dovete imparare che esistono gli standard e che gli standard si trovano cercando questi request for comment disponibili ovviamente in internet, perché sono documenti ufficiali pubblici. E non sempre esistono documenti di questo tipo per tanti pseudo standard, magari definiti da qualche produttore al suo interno che definisce quello essere un standard. Il fatto che esistano questi documenti è fondamentale perché siano veri standard, nel senso che tutti possono fare riferimento a quelli. Ok, torniamo ai nostri appunti e continuiamo a parlare di sicurezza. Ok? Vedete che io ho una prima fase che è l'autenticazione, in cui quindi riconosco l'utente. Chi sei? L'utente di fatto? Il login. A quel punto io vado a fare una registrazione nel log del fatto che tale utente si è registrato, è entrato nel sistema. Sto facendo audit o account, se si voglia, verificando, dicendo sì, è entrato qualcuno che poteva entrare, oppure ha provato a entrare qualcuno ma non c'è riuscito. Anche solo il fatto di registrare che qualcuno non c'è riuscito è importante, perché mi permette di dimostrare che c'è un attacco in corso. Non solo, ci sono delle situazioni in cui io voglio che l'autenticazione, se fallisce più di un certo tot di volte, non sia più valida. Il vostro cellulare, se sbagliate il PIN 3 volte, dovete usare il PUC, giusto? Vedete, avete un livello di autenticazione che ha una sua logica, viene registrato il vostro logo, il tentativo fallito di logo. Quindi in una piccola misura viene fatto un altro. Poi c'è il controllo di accesso, ovvero sia vado a recuperare da qualche parte la configurazione, i permessi che voi avete. Poi c'è l'accesso alle risorse, ok? Per esempio, state facendo una telefonata, mandate un SMS, guardate la rubrica, tu potete registrare tutte le informazioni. Alla fine c'è un logout, bene? Ogni volta che io faccio una richiesta di accesso a qualche risorsa, io devo comunque verificare che l'utente sia autorizzato, che l'utente sia quello giusto, cioè la sicurezza è una sovrastruttura estremamente pesante. La richiesta di accesso potrebbe non andare a buon fine perché avete sbagliato la user di password o perché è scaduta la sessione. Quanti di voi hanno un sistema di home banking? Uno? Due? Nessuno? Allora, se voi vi registrate su certi siti, dopo un po', se non fate nulla, dice, ma è caduta la sessione. Perché? Qual è l'obiettivo? Perché se voi dimenticate il vostro terminale aperto nel laboratorio, non entri qualcun altro al posto vostro. È una rottura di scatole. Porca miseria, mi sono stato 2 minuti, adesso devo rifare il login. Sì, però è una sicurezza. Perché? Perché riducendo il tempo che la macchina può stare senza di voi, riduco la probabilità che qualcuno si inserisca al posto vostro. Va bene. Cosa significa però fare sicurezza? Cosa posso fare io per rendere i dati più sicuri? Più sicuri da che punto di vista però? Perché una sicurezza è quella del fatto che i dati non vadano persi. Per cui backup, eccetera, eccetera. Un'altra è quella invece di fare in modo che siano sicuri nessuno che non è autorizzato li possa leggere. Noi adesso stiamo parlando di questa seconda sicurezza, cioè sicurezza riservatezza dei dati, ok? Io potrei, per esempio, vedete, con le varie tecniche, partizionamento dei dati su più entità, ok? Per cui io potrei, per esempio, dire: ma ho i miei utenti del conto corrente, per ognuno di loro faccio un piccolo database, tutto per lui, a cui può accedere solo lui. Sicuramente è una soluzione molto sicura, nel senso che se io posso accedere solo a quel piccolo databaseino, non potrò andare a leggere i dati di qualche altro utente. Peccato che sia un overhead mostruoso, che abbia problemi di ridondanza della Madonna, perché ogni database dovrà essere autocontenuto, quindi dovrà esserci l'elenco delle province, l'elenco delle transazioni possibili, una quantità di cose in più che... Allora, non è una soluzione ideale. Magari può essere una soluzione se io sono una grossa società composta da più entità, per esempio posso avere il reparto produzione, il reparto design, il reparto sviluppo, il reparto contabile, e allora per ognuno di questi faccio una partizione separata, ognuno al suo database. Sono una grossa società, ho 4, 5, 10 database, è ancora possibile. Quindi è una cosa che va trovata al giusto livello. Altra tecnologia è quella della criptazione. Crittografia. Cosa vuol dire crittografia? Cripto significa nascosto. Crittografia vuol dire scrittura nascosta, cioè una scrittura che non è leggibile dagli altri. Bene? Allora, io posso crittografare i dati. Cosa significa? Significa che nel database i dati saranno scritti in modo che facendo un'estrazione del dato saranno intelligibili, impossibile leggerli. Bellissimo. Peccato che ogni volta che voglio andare a fare una select, quando tiro fuori il dato devo poi decriptarlo. Quindi ho un peso in più per il sistema. Non solo, ma se ho un dato sbagliato da qualche parte devo andare a modificarlo, per modificarlo devo utilizzare sempre i sistemi di criptazione, che non sono banali. La crittografia è l'applicazione di algoritmi complessi e quindi richiedono potenza di calcolo. Quindi criptare un database significa utilizzare e richiedere molte più risorse di calcolo ogni volta che ci si accede. Magari non per fare le relazioni, perché un campo criptato sarà uguale ovunque. Per cui il DBMS sotto non ha problemi a fare le sue relazioni. Ma ogni volta che dovrei leggere il dato, io umano, io applicazione, dovrei leggere il dato, devo decriptarlo. Quindi può essere un onere non trascurabile. Un'altra cosa, io posso voler avere la sicurezza di che cosa? Non tanto che non vengano letti i dati, quanto che non vengano alterati. Che non vengano alterati quando io non voglio. Che sicurezza è ampia come concetto. Per esempio, le dichiarazioni dei redditi sono informazioni semiufficiali, nel senso che non le possono leggere tutti, ma gli enti possono andare e richiedere la dichiarazione di redditi di un soggetto per sapere qual è la tassazione che possono applicare, qual è il livello di reddito e quindi che tariffa applicare. Okay? Bene, io devo essere sicuro però che quella dichiarazione dei redditi non sia stata modificata. Allora posso utilizzare delle tecniche di firma, okay, di checksum, cioè di somme di controllo, cioè di valori che dipendono dal contenuto di un oggetto più o meno grande. Se qualcosa cambia all'interno di questo oggetto, la checksum cambierà. Allora, se qualcuno entra nel mio database, mi modifica la dichiarazione di reddito sua e mi porta a 30 euro all'anno, così non paga le tasse, attenzione. Quando il rettorato va a controllare i pagamenti, vede che c'è scritto che guadagna 30 euro, però il checksum su tutti i dati non funziona. Lampadina rossa, qualcuno non ha messo i dati. Allora non mi impedisce che qualcuno li legga, ma mi permette di capire se qualcuno li ha mai messi. Okay? Poi questa tipo di firma, il checksum, può essere fatto in maniera più o meno complessa. Un modo molto complesso è quello di utilizzare degli algoritmi che dipendono dal dato e anche da un altro oggetto che è un certificato, magari in proprietà sua. Per cui lui prende il documento, lo firma utilizzando un algoritmo che rientra nell'ambito dell'encriptazione, della crittografia, lo firma usando il tuo certificato privato, qui entriamo poi in un discorso di certificati pubblici e privati, però lui lo firma con un suo certificato privato e rilascia il documento con allegato la firma e un certificato pubblico. Il certificato pubblico permette, meglio la chiave pubblica, lui lo firma con una chiave privata e lo rilascia con documento, cesta e chiave pubblica. La chiave pubblica permette soltanto di verificare che il documento corrisponda alla firma, ma non permette di creare una nuova firma, perché non ha sufficienti informazioni dentro. In questo modo, se io ricevo quel documento, o meglio quella busta che contiene il documento, la firma e la chiave pubblica, io posso verificare che effettivamente quel documento non sia stato alterato. Bene? Queste sono tecniche di sicurezza complesse. Un altro modo per creare sicurezza è quello di avere un'interfaccia sicura tra l'applicazione e i dati, tra l'utente e i dati. Bene? Cioè significa creare una struttura architetturale che separa i dati e mi garantisce che ai dati ci si arrivi solo nel modo opportuno. Già il DBMS fa qualcosa di questo tipo. Potrei aggiungere dei livelli inferiori in danno a questo livello. A livello di DBMS poi posso per esempio usare la tecnica delle liste che abbiamo già visto precedentemente. Quindi come faccio io a creare sicurezza? Usando i privilegi, cioè dando i privilegi agli utenti in modo corretto, utilizzando le viste in modo da ridurre i dati che un utente può vedere in una tabella e può vedere solo una parte con una lista. E do un permesso sulla vista e non sulla tabella. Utilizzando store procedure, cosa sono le store procedure? Lo vedremo più approfonditamente più avanti. Le store procedure sono dei piccoli pezzi di logica, delle procedure che sono memorizzate all'interno del DBMS e che attraverso tecniche dette di trigger possono essere associate alla modifica dei dati. Però le store procedure servono anche appunto per permettere all'utente di accedere ai dati solo in certi modi. Per cui io rendo visibile, do un privilegio a un utente solo su una store procedure che estrae il dato come io voglio che lui lo veda, Quindi l'utente può chiamare la struttura sito ma non può vedere i dati. Sono ancora più protette. Magari la struttura sito, come primo passo, verifica che l'utente abbia i permessi per fare queste cose. Ci sono i ruoli, abbiamo visto, no? Per cui definiamo, non per ogni singolo utente, ma per insieme di utenti, definiamo quali sono le caratteristiche, poi diciamo che un utente può assumere un ruolo di un altro. Ultima cosa, questi virtual private database, che è la soluzione virtuale in cui realizzare tanti piccoli database, uno per ognuno. Okay? Queste sono alcune delle soluzioni per fare sicurezza di un database. La sicurezza però deve riguardare tutto il sistema. Un modo è quello di approcciare a livello architetturale la sicurezza. Prendiamo per esempio una classica applicazione web detta a tre livelli. O meglio, in principio le applicazioni web erano a due livelli, c'era il database, il client e via web interrogava il database indirettamente. Spero che voi abbiate un brand e anche qualcosa di professionale per questa camminata. Doveva indicare invece la mia. Va bene, allora. Se però dal web accedo direttamente al database, tutti quei problemi di sicurezza che abbiamo visto si piantano sul database. Se un utente riesce ad entrare, magari con la password di root, con l'utente di root del database, sul database si potrà fare tutto quello che vuole. È molto pericoloso. Allora si creano architetture a più livelli. Bene? In cui, vedete, questa è un'architettura a tre livelli, in cui ho un tier, cioè un livello di presentazione, che è come io presenterò i dati all'utente, cioè come io creo la pagina HTML che visualizzerò l'utente. Poi ho un livello logico, ok? In cui vengono create le operazioni logiche corrispondenti. Va bene? Lampu? Siamo a novembre. Vabbè, sembrerebbe più di essere in primavera. Comunque, allora, un livello di presentazione, un livello in cui faccio la logica, e poi sotto ho il database. In questo modo l'applicazione è l'applicazione che va sui dati attraverso questo livello logico. L'utente non può accedere direttamente ai dati, perché deve passare attraverso il livello logico. All'interno del livello logico definirò soltanto le cose che l'utente può fare. Non ci metterò tutto il DBMS, ci metterò soltanto le funzioni che l'utente può fare. Bene? Altri strumenti per fare sicurezza sono i firewall. Cosa significa? Prendiamo questa seconda immagine, in cui ho un client che attraverso la nuvoletta di internet accede a un web server, cioè un server dedicato alla creazione delle pagine web, alla pubblicazione delle pagine web, il quale a sua volta accede a un application server dove c'è la logica, quindi siamo in un'architettura in questo caso a tre livelli, il quale a sua volta accede al database server. Vedete i tre livelli? Web server, application server, DB server. Ok, questi tre server però devono ognuno essere protetto. Perché? Perché se un utente da internet riesce a prendere il controllo del web server, in questa situazione, in questa prima immagine, può poi accedere all'application server, prendere il controllo dell'application server e allora accedere alla database e fare quel cavolo che vuole. Allora possiamo utilizzare dei firewall, cioè dei muri di fuoco. Okay? I firewall erano delle difese medievali in cui mettevano delle fascine di legna e poi gli si dava fuoco e il nemico non riusciva a passare attraverso questa cortina di fuoco. Bene? E per cui chi era all'interno del muro di fuoco era difeso da chi voleva attaccarlo da fuori. Va bene, allora noi possiamo posizionare una serie di firewall. Che cosa sono poi i firewall a livello informatico? Sono dei computer il cui unico compito, computer o programma, il cui unico compito è quello di controllare chi passa e attraverso delle regole ben precise permettere o non permettere certi flussi di dati, certe operazioni. Quindi noi potremmo mettere un firewall che protegge il web server da internet, in modo che non è che chiunque può collegarsi al web server, ma solo attraverso il protocollo HTTP, cioè il protocollo normale di quando ci si comunica via internet. Quindi nessuno potrà da remoto collegarsi a quel computer via internet e prenderne il controllo, perché passeranno soltanto il protocollo HTTP. Poi possiamo mettere un firewall tra il web server e l'application server, il quale dice: io farò passare solo le comunicazioni su quella porta, cioè farò passare solo comunicazioni tra questa macchina e quella macchina, solo su quel filo e solo su quelle particolari protocolli. Allora capite che se anche uno riuscisse a prendere il controllo del web server, e poi non riesce ad andare all'application server a fare qualcosa. E ancora un altro firewall a valle ancora tra l'application server e la database. Okay? Firewall, difese, è un po' come le antiche città. Nei medievali c'erano tante cortine murarie, c'era il muro esterno, poi c'era il muro interno, poi c'era il castello, e poi all'interno del castello c'era il maschio. Okay? E il nemico, prima di conquistare tutto, doveva farne un po'. E il re stava, cioè il dato, perché ricordatevi che per noi la cosa più importante è il dato, quindi il re è il dato, stava arroccato dentro l'ultimo torrione di difesa. Bene? Un altro approccio, che è parente stretto, è quello di utilizzare DMZ, o Demilitarized Zone, zone demilitarizzate. Ovvero sia zone dove io non metto i miei soldati, dove quindi gli altri possono anche entrare, i soldati nemici possono entrare, ma io non perdo i miei soldati, cioè dove ci sono cose che non, che posso perdermi, posso permettermi di perdere. Allora noi abbiamo dalla scatoletta rossa arrivano le connessioni da internet, ho un firewall un po' più complicato questa volta che permette di accedere a questi server verdi che sono nella DMZ, che sono quindi protetti da un firewall, ma non protettissimi, non nel senso che io faccia porta la salve di tutti, ma nel senso che non investo ulteriormente risorse, perché ovviamente più cerco di proteggere più mi costa, e poi da capire che cosa si può fare e cosa non si può fare. Ok? Ho i miei server e poi ho alle spalle la mia rete locale dove possono esserci altre cose, altri flussi di dati, cose più dedicate. Bene? Io metto in DMZ qualcosa che può essere, dunque, spero che non venga mai attaccato, ma se dovesse venire attaccato preferisco essere attaccato su quelle cose che non su altre. Bene? In pratica, se noi torniamo allo schema precedente, questi due firewall creano qui in mezzo, okay, in questa zona creano una DMZ. DMZ che può essere creata o con una serie di firewall successivi o facendo in modo che un firewall regoli gli accessi in modo diverso. Va bene. Tutto questo ci porta, vabbè, ci sarebbe da parlare del TorcoSidor. Allora, TorcoSidor e Trigger Embedded ne parliamo la prossima volta. Rapidamente adesso vorrei farvi parlare un attimo, visto che siamo a fine giornata, di architetture applicative. Abbiamo parlato di architetture di difesa. Cerchiamo di capire che architetture sono possibili. Allora, in principio era il batch, cioè in principio erano mainframe, i grandi computer. Vedete qua una foto di una sala macchine di un mainframe anni 70, forse anche prima, in cui ci si entrava solo i tecnici, ci entravano solo i tecnici, i computer erano chiusi dentro e non interagivano con l'esterno se non tramite dati che venivano portati all'interno di queste sale caricati sui dati. Bene? Il batch, in principio era il batch. Poi nei frame diventano interattivi, iniziano a conversare, a dialogare con il mondo esterno attraverso questo CIS o CIS, come lo chiamano gli americani giustamente, e soprattutto attraverso questo 3270. 3270 è il nome di questo aggeggino, di questo computerino, che in realtà non è un computer, è un terminale. È un terminale che permetteva a un operatore di effettuare delle transazioni, delle conversazioni con i mainframe, per cui gli permetteva di inserire, non so, una transazione bancaria, di modificare un anagramma, okay? Ma l'intelligenza non era sul terminale, che era un terminale stupido, la cui unica funzione era quella di visualizzare queste pagine testuali che andavano avanti e indietro dal terminale al computer, come adesso le pagine HTML. Le pagine HTML col protocollo. Bene? Questi terminali avevano questo look and feel, vediamo un po' se riesco a ingrandirlo un po', no? Ecco, vedete? E questo è già molto evoluto perché è a colori. I primi ovviamente erano solo verdi, fosfori verdi. I primi 3270 erano fosfori verdi. E l'operatore, pigiando i vari tasti, per cui vedete che qua fa riferimento 0 per fare una cosa, 1 per fare un'altra, F1 per fare, ok, tutti i vari tasti che trovate sulla tastiera, la fila in alto, F1, quando mai li avete utilizzati quei tasti voi? Mai, rarissimamente. Quando si usavano quei terminali si usavano questi tasti, perché? Perché non c'era mouse, e per dare un comando bisognava darsi già un tasto, e allora c'erano i tasti funzionali, F-function, ok? Successivamente, ma sempre prima che voi nascete, arrivano i PC, i personal computer, i quali tolgono l'elaborazione dal mainframe e lo portano sul tavolo ognuno. Nel frattempo c'erano stati diversi cambi dimensionali, per cui i mainframe erano diventati sempre più piccoli, erano dipartimentali, ma il concetto era sempre lo stesso: un computer centrale, la gente collegata con i terminali. Quando arrivano i PC, parliamo degli anni 80, i computer arrivano sul tavolo di ognuno, si parla di informatica personale, infatti personal computer, okay? È la prima volta in cui un computer completo è sul tavolo di una persona può lavorare, fare delle operazioni utilizzando degli strumenti informatici dedicati a lui. però i PC non sono tra loro integrati. I PC vengono utilizzati come? Vengono utilizzati per scrivere, come macchine da scrivere sofisticate. Infatti spesso erano le fabbriche, le società che producevano macchine da scrivere, che costruivano macchine da scrivere intelligenti, cioè computer. Voi avete mai sentito parlare di Olivetti? La Olivetti è stata la più grossa società di informatica italiana, ha costruito degli ottimi personal computer prima dell'IBM, ma prima di fare il personal computer faceva macchine da scrivere, ma il passaggio era naturale. L'automazione, la macchina da scrivere, la stampante, l'automazione, il computer. Computer che poi diventava personale. Ma questi computer tra loro non sono collegati, non parlano tra loro, ognuno sta per conto suo. Il passo successivo è quello di collegarli. Ma collegarli come? A questo punto si parte con il client server. Ho un computer che fa da client, che si collega a un altro computer che fa da server. Il server mette a disposizione un servizio, il client elabora, fa delle elaborazioni utilizzando questo servizio. Per esempio, ho un'applicazione sul mio personal computer che acceda dei dati sul database server. Bene? Il server però mette a disposizione il servizio nudo e crudo. Bene? Di posta, di database, eccetera. Dopodiché nasce l'architettura multi-tier, cioè a più livelli. Questo perché nasce l'architettura web, i client che si collegano sono, primo, tanti, secondo, da tanti posti, terzo, devono essere piccoli e leggeri. Perché? Perché adesso noi abbiamo dei personal computer potenti, abbiamo delle reti veloci, ma una volta non c'erano questi strumenti, quindi una connessione internet era una risorsa che doveva essere parcellizzata, bisognava far passare pochi dati perché era preziosa, e allora il più possibile doveva essere fatto a monte. Quindi se noi torniamo ai nostri schemi architetturali, scusate, qua, differente, uno senza firewall, okay. Il client è leggero, è remoto, c'ha poca roba, ma tutta la logica, tutto il controllo, la presentazione, tutto deve essere fatto prima che mi vengano mandati dati. Ok? Quindi prima elaboro tutto e poi trasmetto l'informazione. A questo punto io mi trovo ad avere dei server che gestiscono i dati, dei server che gestiscono delle applicazioni. Bene, ma se un'applicazione ha bisogno dei servizi di un'altra applicazione, nasce a questo punto l'architettura, torniamo giù, eccoci qua, SOA, Service Oriented Architecture. Dove quindi la mia architettura non è più un pilastro fatto da il database server e sopra l'application server e sopra il web server e poi il client che può essere web o non web. No, ho una miriade, una varietà di servizi messi a disposizione per comporre applicazioni più o meno complesse. Immaginiamoci una cosa, il calcolo del codice, il controllo del codice fiscale, che è la solita banalità, ma immaginatevi qualcosa di più complesso, come il calcolo delle rate per un ammortamento, oppure la creazione di un messaggio di posta elettronica. Tutte cose che possono essere presenti in molte applicazioni, applicazioni finali dell'utente, no? Io potrei averne bisogno in più applicazioni. Ho tante applicazioni che hanno bisogno di mandare messaggi in posta, oppure che hanno bisogno di verificare il numero di carta di credito. Allora, invece di farla, ripeterla in ogni applicazione, io mi creo dei servizi che fanno questa attività. E le mie applicazioni utilizzano questi servizi. Le applicazioni non si focalizzano più su questi argomenti, su questi testi, ma cercano di focalizzarsi su quella che è la logica del business legata alla loro applicazione. E tutte queste altre cose le delegano ad altre applicazioni. È un po' come a livello industriale la terziarizzazione. Io Fiat non mi metto a produrre le ruote della macchina, perché le ruote delle macchine le fa meglio la Pirelli. Allora delego la Pirelli a farmi le ruote, delego la Magneti Marelli a farmi il motorino d'avviamento, delego la Brembo a farmi i freni. Bene? Io metto insieme, e mettendo insieme metto il mio know-how, che è quello di fare le macchine, lo focalizzo sulla parte importante, ottimizzando costi, tempi, velocità di reazione, elasticità di produzione. Okay? Lo stesso a livello architetturale. Ok. Direi che possiamo anche finire per oggi, perché sennò devo inserire un altro paio di argomenti che sono interessanti, ma finiamo per sbrodolare troppo in là. Però, ecco, cercate di capire come c'è questa evoluzione verso sistemi da una parte sempre più complessi, complessi perché hanno più componenti, e ovviamente un sistema più componenti ha più complesso, il cui obiettivo però è quello di raggiungere una versatilità maggiore, una capacità maggiore di rispondere agli eventi intorno, in termini di essere in grado di dare subito una risposta, quindi passare dal batch ad altre soluzioni, che possono essere 3270 o quale prezzo. Ho finito tutto. Ma voi non mi vedete più? Non lo so. Può essere quello di portare potenza di calcolo vicino a chi la usa effettivamente. Può essere quello di permettere al sistema di cambiare rapidamente. Ok? E quindi la servitorialità da stessa. Se io ho un'applicazione client server tradizionale in cui sul client ho installato un pezzo di applicazione che accede al server, per modificare l'applicazione devo andare a modificarla su tutti i client, devo aggiornare ovunque, ma non soltanto per aggiungere qualcosa di nuovo, magari anche solo per rimediare un bug, un difetto, diventa difficile. Se invece ho un'applicazione centralizzata, tipo un'applicazione web, aggiorno lì e è aggiornata per tutti. Però nello stesso tempo, se all'interno l'applicazione è modulare, quindi utilizza dei servizi, non realizza le app interne, ma utilizza dei servizi, è più facile riarrattarla, è più utilizzare dei pezzi, eccetera. Va bene? Quindi abbiamo deciso dal punto di vista delle date che ci vediamo il, abbiamo detto, il giorno di dicembre, il 2 dicembre, ok? 2 dicembre alle 3:30. Bene?
Buona settimana!